Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo San Michele 1944. Andrea Lanciotti, narratore, Fabio Porroni al violino, Diego Polidori alla chitarra, Maria Clara Verdelli al violoncello.
Sotto la villa Montanari, i ricchi, ricchi. Gli sono morti due figli in guerra, ricchi. Comunque, per noi che stavamo in campagna, un po' di magnà c'era sempre. Ma quelli del paese. Mi ricordo che la sorella di mamma veniva dal paese quando facevamo la mietitura per raccogliere un po' di spighe e portarli al vecchio mulino per farsi fare il pane di Gran Turco. Quant'era buono! Io ero fidanzata con Peppe, che faceva il muratore, andava tutti i giorni a lavorare in bicicletta, poi quando vedeva che passavo io scappava e veniva a casa mia. Un giorno sentiamo la vecchia dei Montanari che grida:
M'ammazzano! M'ammazzano!
Aveva una delle prime televisioni. Aveva visto delle persone che le venivano incontro. La radio annunciava che bombardavano. Che bombardavano di notte. Era la guerra. Nel 44 c'era la guerra e io avevo 17 anni e che mi ricordo che sono venuti a casa, che a tempo di guerra c'erano i militari, che la notte andavamo nelle grotte, dormivamo lì sotto. Prima siamo stati sotto una casa, sotto una strada, c'era una botola, andavamo a dormire lì sotto. Chi mi conosceva? Avevo 17 anni. Chi pregava? Diceva la corona, i bambini strillavano e c'era Borraccino che ogni tanto Ci va una frescaccia. Per farci ridere. Veniva da sotto la spallata della ferrovia. Certi fischi di mitra si sente da sotto la spallata della ferrovia. Diceva Borracci che tutte le sere veniva lì da noi, lì alla grotta. È permesso? Sai com'è? Fuori spara! E si metteva in fila sulle scale insieme a tutti gli altri. E gli ali sopra passavano, sembrava che ti portavano via. Andavano giù, bombardavano e andavano via. E noi lì sotto, in silenzio, ci guardavamo. E quando sentivamo il suono delle bombe sopra la testa, ci abbracciavamo come se fosse l'ultima volta. Stretti, abbracciati alla speranza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore. E pregavamo perché non fosse successo niente. Erano le ultime cose che c'erano rimaste. Una sera però è stata speciale. Una sera Pasqualino urlava: aia, 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 eccolo, eccolo! E noi più piccoli con le candele cercavamo di andare a vedere quello che era successo, ma noi non ci facevano andare, noi non potevamo vedere. All'improvviso le urla si facevano più forti, ma non erano le urla di Pasqualina. Era il pianto di un bambino che si univa alle urla di quelli che erano dall'altra parte. È andato Pasqualì! È andato! Hai fatto un maschio! Guarda Pasqualì! Guarda quanto è bello! Assomiglia tutto a te! Pasqualì, come lo chiamiamo? Dai, che ricomincia la guerra! Pasqualì, come lo chiamiamo? Dai, forza, che ricomincia la guerra! La guerra. Guerrino! Dopo sono arrivate le navi dall'Adriatico e bombardavano pure quelle. La grotta di Pianaccio non era più sicura, allora la notte andavamo su alla Villa dei Montanari. Siamo scappati via! E le navi sparavano verso il paese, il vecchio mulino. Lì c'era la farina. La fabbrica pure l'hanno bombardata. Tutta spianata. San Giorgio è. Anche sulla Villa Montanari tutto buio sotto era. Si scendevano le scale, ci eravamo tutti, Sterina, Marietta, Borracci. Andavamo la notte, il giorno tornavamo a casa. Era la notte che bombardavano. Era la notte, all'insaputa. I missili erano arrivati a Monte Marino. Peppe! Pure a Monte Marino c'era una grotta. Però là si rifugiavano quelli di sopra, di Capodarco. E anche quelli di San Giorgio andavano rifugiati su. Li vedevi risalire il monte a gruppi, tra la polvere e le fiamme dietro di loro sembrava che gli correvano dietro. Arrivavano su, non avevano più neanche la forza per piangere. Però quella volta i missili non hanno preso nessuno. È stato poco, è stata una cosa ferma. Stavamo tutti nelle grotte la notte. Il brutto era che erano chiuse e se bombardavano lì vicino rimanevamo chiusi lì dentro come i topi. Però dove andavi?
Yeah. Martorello, da Sandrino, che c'era una grotta sotto il fosso, avevamo fatto un buco e ci nascondevamo lì sotto quando sparavano. Lì c'era uno, lo chiamavano Luvergà. Aveva due baffi grandi, una moglie, due figli e sempre con sé una valigetta piena di soldi. Non la lasciava mai, la portava sempre con sé. Quando sparavano, lui era sempre il primo che scappava. Prendeva la valigetta e scappava via. Pensava più alla valigetta che ai figli. Non la lasciava mai, ci andava anche a San Giorgio. La gente lo guardava e diceva: ci porterà i documenti. E lui si guardava sempre intorno, perché è un attimo. Ti portano via la valigetta, prendi i soldi. Quando abbiamo spollato, che siamo andati da Martorello, casa nostra era piena di loro. Dentro casa tutta l'avevano occupata. Quando sono arrivati loro, siamo andati via noi. Mamma aveva fatto un baule con dentro le lenzuola, la biancheria, il corredo che aveva fatto per noi. Aveva fatto un buco sotto la capanna e le sotterrate. Papà ha piccato sul ragnato con le biciclette. Poi di notte, campi campi, abbiamo sfollato. Papà si è portato dietro le due vacche che aveva, bianche, belle. Non le ha lasciate, eh? Loro stavano nascoste, lui doveva stare nascosto con loro. Noi pure, chi una damigiana di vino, chi vestiti, chi la frutta. Perché i fascisti si prendevano tutto. Entravano dentro le case e fucilavano le persone. Tante volte venivano anche la mattina, presto, ti mandavano in mezzo ai campi e prendevano tutto quello che c'era. I pomodori, i cavoli, i broccoli. Tu lavoravi, aravi i campi, seminavi e loro mangiava. E poi pretendevano di mettere tutto sopra i carri, pretendevano di attaccare le bestie ai carri e portavano via tutto. E si portavano via pure i contadini, perché le bestie ascoltano solo i padroni, non chi non conosce. Però i padroni ogni tanto non tornavano. Non tutte le volte erano pare. Loro, con la prepotenza, pretendevano di attaccare le bestie ai carri e portavano via tutto. Poi, quando le bestie erano stanche, le lasciavano e ne prendevano un paio fresche. E se non gliele davi, ti fucilavano. Tante volte sparavano anche alle botti di vino, così, per sfregio. L'unico che li ha fregati è stato San Martino. Ha attaccato le bestie al contrario e quelle non tiravano. Dopo 200-300 metri li ha lasciati andare. Loro campavano con la prepotenza. Ancora me li ricordo i passi e le urla. Appena scattava il coprifuoco, via! Correvamo tutti dentro casa. Sembravamo matti. Quella notte Gigi non aveva sentito il coprifuoco.
Corri! Gigi! Corri!
Furono le ultime parole che sentì Gigi mentre spingeva le ruote della carrozzina verso la direzione del suono. Non spinse abbastanza forte la carrozzina e Gigi e si ritrovò circondato dai tedeschi che ridevano mentre lui cercava di scappare, ma dovunque cercasse di andare trovava sempre un tedesco di fronte che non lo faceva passare e allora iniziò a urlare. Ah! Ah! Quelle urla si confondevano con le risate stridule dei tedeschi che iniziarono a parlare tra di loro fino a quando uno prese una pistola e iniziò a sparare alle ruote della carrozzina di Gigi e non colpendola inveiva verso il cielo mentre gli altri in rotazione uno dopo l'altro sparavano alle ruote della carrozzina di Gigi che urlava così forte da non far capire se le sue urla fossero di pianto o di risa, ma si palesarono in un pianto di disperazione quando un proiettile colpì la ruota della carrozzina e scaraventò il corpo di Gigi al suolo che strisciava verso uno di quei fascisti che rideva mentre gli altri sparavano alle gambe di Gigi quasi a segnare il percorso e spingevano verso di lui. Quando arrivò ai piedi di quello, lui che non riusciva mai a articolare una parola, alzò la testa e sembra quasi che dicesse: vita mia, vita mia. Quel suono così stridulo acuto diventò più forte e cessò solo quando il tedesco infilò la bocca nel fucile nella bocca di Gigi. A quel punto silenzio, anche l'aria sembrò fermarsi. Il tedesco guardò gli altri, guardò Gigi e dopo un ghigno fece fuoco. Argentina, la madre di Peppe, gli sono entrati dentro casa che cercavano Peppe, li ha presi per il collo, non li faceva neanche scappare perché gli diceva che non c'era nessuno. Peppe, che aveva saputo che i tedeschi erano andati a casa sua, si è messo a correre con Gianni verso la casa della madre e anche uno di quei tedeschi tornò nella casa per riprendere il fucile che aveva lasciato, ma al suo arrivo trovò Peppe con in braccio proprio quel fucile. Che ci vuoi fare? La vita è una ruota.
Spara, beh, spara! Gridava Gianni dietro. A Peppe tremavano le mani, non aveva mai preso in mano un fucile. Spara, beh, spara! Peppe guardava il tedesco negli occhi con le dita sul grilletto. Spara, beh, spara! Se spari a quell'uomo non sarai più mio figlio.
Peppe si girò a guardare Argentina. In quel momento il tedesco scappò, andando ad unirsi agli altri che stavano setacciando le altre case. Babbo ha portato via una damigiana di vino, gli si è rotta lì vicino a Fortuna con tutto il carretto che portava su da Mannò, perché la portava via da casa nostra, perché loro si prendevano tutto, entravano dentro le case e fucilavano le persone. Ai parenti di Nello li hanno ammazzati dentro casa. Loro parlavano e se non rispondevi come dicevano loro, ti prendevano e ti fucilavano. Se non sapevi dire quello che ti dicevano loro. A Claudio della terrazza l'hanno portato via con una donna e i figli. Per favore, i miei bambini non hanno fatto niente. Lasciatevi stare. Lasciate stare i miei figli. Lasciate stare i miei
bambini. La donna pregava, implorando la pietà. E loro la pietà ce l'hanno avuta. Hanno buttato fuori dalla casa Claudio e i figli, che dalla finestra vedevano la loro mamma nuda che piangeva e volevano correre verso di lei, ma Claudio li teneva stretti tra le braccia. Mamma! Gli uomini cattivi! E loro ridendo entravano, ed entravano, ed entravano, ed entravano, ed entravano, mentre la mamma piangeva, chinando il capo per non guardare in faccia i suoi figli, che venivano fatti salire su un camion e portati via. A Celei invece non gli era dispiaciuto quando entrò quel tedesco a casa sua. Lo vide bello, biondo, alto, con gli occhi azzurri. Quando quello gli si mostrò davanti, lei si alzò subito la maglietta e gli corse incontro. Ah, 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 ah! No, stanno facendo un tempone alla mia Celè! Gridava un Bertino che tutti i giorni passava sotto casa di Celè. Viva i tedeschi! Viva i tedeschi! Viva i tedeschi! Viva i tedeschi! No, questo no! La stanno confondendo! Questo no! E subito corse dentro casa di Celè, spalancò la porta e vide i due corpi avvinghiati l'uno sull'altra. Non ti permettere di confondere la mia Celè! Si scaraventò col tedesco che cadde a terra, subito prese il fucile e puntò sulla testa di Umbertino. Allora c'è lei che guardava la scena, andò subito dal tedesco e iniziò a baciarlo in bocca, poi si girò verso Umbertino. Umbertino, ma che fai? Va via. Non lo capisci? Questo è l'unico modo per salvarti. Per salvare tutto. Umbertino, va via. Continuò a baciare il tedesco sotto lo sguardo sbalordito di Umbertino.
Oh, sono tu!
Tanti morti. Non lo so quanti morti ci sono stati. Un negro ha ammazzato un negro. Era un tedesco. Era un negro che è morto, che l'ha ammazzato. Peppe stava lì vicino e non poteva farci niente. Bastardi! I tedeschi fucila senza motivo! Bastardi! Peppe correva tra gli spari e i bombardamenti, tra la nuova casa nostra e il rifugio della madre. Una sera aveva più paura del solito, perché i fascisti avevano preso Gianni, l'amico suo. L'avevano attaccata a una pianta e BEM! BEM! Fucilato senza motivo. L'ha ammazzato Peppe, diceva il fratello di Gianni e Peppe. Perché? Perché? Perché me l'ha ammazzato? Si ricostruiscono i morti, Peppe? Si ricostruiscono i morti? Peppe, quella sera raccontava. E piangeva, diceva, mi sarebbe piaciuto tanto dirgli, sì, è stato zitto, ha preso il morto sulle spalle e l'ha riportato a casa, mentre da sotto la valle si sentivano i bombardamenti.
la ritirata. Hanno cominciato ad andare via perché sono arrivati gli altri, gli americani. Come si ritiravano per non farli passare, bombardavano tutto. Le case, i ponti. Mettevano le mine e andavano via. Così come passavano gli altri, saltavano per aria. Borracci, che era partito soldato, si è salvato. Il comandante gli diceva: andiamo! Avanti! Avanti! No, comandante, io avanti non ci vado. È tutto minato. Andiamo! E va bene. Tu vai avanti e io ti vengo dietro. Gli ha dato una certa distanza. Dove metteva i passi il comandante, lui ci rimetteva dietro. Piano, piano. A un certo punto, BOOM! Gli sgrizzi della carne per aria. E adesso torno indietro. E piano, piano, passo. Dopo passo è tornato a casa, lasciandosi alle spalle i tedeschi che andavano via. Era rimasto solo quel tedesco che era stato da Celè, che vedendo gli americani che avanzavano si nascose in una vecchia casa di campagna, trovò degli abiti da contadino, si tolse i suoi e si rimise addosso. Iniziò a zappare la terra con forza e frenesia, sotto il sole cocente davanti agli americani che avanzavano. E quando arrivarono si distesero sull'erba davanti al tedesco che zappava la terra con forza e frenesia. Fino a quando un americano si alzò, andò dal tedesco, gli tolse la zappa dalle mani, mi mandò di zappare la terra. Sotto le risate degli americani che erano distesi sull'erba, poi ridiede la zappa al tedesco e si distese insieme agli americani. E rimasero lì fino al tramonto a guardare il tedesco che zappava e zappava con forza e frenesia. E poi se ne andarono. Il tedesco cadde al suolo, distrutto, fino a sopraggiungere Gilbertino, che lo riconobbe.
E adesso ci provi pure con me, ma adesso ti faccio passare la voglia.
Lo prese e lo portò nella stalla, lo attaccò ad un palo, poi negli abiti del tedesco a terra e si rimise addosso.
Com'è che facciamate voi? Ehi, dai, vai, dai, ehi, dai, vai, dai.
Manca la terra e gli entra addosso.
Sai che ho mangiato ieri io? La merda. Mi siete presi tutto e ci avete lasciato solo la merda. Ma adesso la mangi anche tu la merda. Vieni, senti quanto è buona la merda.
Presa la merda, la terra e gliela mise in bocca.
Boccheggiava il tedesco.
A inserire su quel corpo morto.
Tieni! 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 Tieni!
Fino a quando cadde esausto. La stanchezza mi fece riprendere la lucidità. Guardò il corpo del tedesco, guardò le sue mani, vide un fucile del tedesco poco distante da lì.
distrutto. Non c'era più niente. Solo a Monte Marino erano nati girasoli, dove prima c'erano le vecchie case, erano nati girasoli. Si dice che i girasoli siano i fiori dell'anima, perché guardano sempre il sole. La mattina si svegliano e seguono il sole fino al tramonto. Io non lo so chi ha piantato i girasoli a Monte Marino. Erano tutti morti. Argentina, la madre di Peppe, gli sono entrati due topolini dentro casa. Gli deve via! Se no facete una finaccia! Gli deve via, se no ve magno! Vi butto in padella, gli deve via! Era la prima risata che mi sono fatta da quando era iniziata la guerra.
All'aria, all'aria, la sarà vassaia, la fletta dolorosa de Maria, de Maria, la fletta dolorosa. Trascinate piazzana di Ormalega, Valleria, Valleria, piazzana di Ormalega, Valleria.
Di Riccardo e Mario? Riccardo era entrato in una casa, quello che era rimasto di una casa, e piano, piano, in silenzio, quasi un silenzio spettrale, immerso in quel paesaggio di distruzione.
Chi è? Bastardo! Bastardo! Inizia a prendere i sassi da terra e tirarglieli contro. E l'altro pure, bastardo! Bastardo! Iniziano a prendersi a sassate uno contro l'altro. Prendevano i sassi da terra e si tiravano contro, scaricando tutta la tensione che avevano. To! Figlio di questo, tedesco! Tedesco a Kinder, sta le cazzo! Ah, non sei tedesco, e chi sei allora? San Mario, San Giorgio! E che vuoi a casa mia? Non ho più niente! Più niente! E mi avevo portato via tutto! Non ho più niente! Più niente! Sono andato qua dentro in cerca di fortuna! E beh, allora sarei venuto a rubare proprio sono dentro casa mia. Allora, siccome voi bastardi tedeschi, dopo io ti ho visto, intanto continuiamo a tirarsi i sassi scaricando addosso tutta la tensione che avevano. Sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte. Ah! Ah! Oh! Oh! Fermo! Fermo! Che? Sei morto? No! Guarda qua! Ha tirato fuori la treccia di salsicce. Oh! Guarda qua sotto! Ci sta una caciotta! Ebbene, perché? Non lo sapevi? Non era casa tua? Ma che casa mia, Mario? Ma chi c'era più una casa? Mario, a me la guerra mi ha portato via tutto. Siamo rimasti tutti senza niente. Mario, io sono come te. Sono entrato qui dentro perché mi avevano detto che c'era una ricca. Mario, io è una settimana che non mangio. E neanche io, ha risposto Riccardo. Allora si sono buttati a terra come due cani randagi, si sono gustati prima tutte le salsicce. Poi hanno preso il formaggio e noi ci hanno spezzato e mangiarlo pezzo dopo pezzo, pezzo dopo pezzo, fino a che era rimasto l'ultimo pezzo. E questo? Dice Riccardo. Questo e dammelo un pezzo. Quando siamo tornati a casa, Dino aveva trovato una lettera vicino casa e ci siamo fermati tutti quando provò a leggerla. Caro papà, sono 4 giorni che non ci sei più. La guerra continua e io, come ti avevo promesso, sto attento alla mamma, a Michela e a Annetta. Ogni tanto fai capricci e piange perché tu non ci sei. Mamma gli ha detto che sei andato lontano e forse un giorno tornerai. Io mi faccio forte e non piango, papà. Non piango per non far capire nulla ad Annetta. Mamma dice che un giorno, quando sarà grande, capirà. Capirà tutto. Io penso che Annetta ha capito tutto. Ed è mamma che non si rassegna all'idea che non ci sei più. Adesso capisco cosa vuol dire essere l'uomo di casa, cercare di fare la cosa giusta al momento giusto, essere il primo che si fa avanti quando c'è un problema, cercare di mantenere la calma anche nei momenti più difficili, proprio come facevi tu, papà, come quando sotto i bombardamenti ci guardavi rassicurandoci, dicendo che sarebbe passato tutto presto, che saremmo tornati alla vita di prima, e ci stringevi tutti tra le tue braccia, coprendoci con il tuo corpo per non farci sentire le bombe. Avevi ragione, come sempre, papà. La guerra è passata. Ma tu non ci sei più. La vita di prima non tornerà più. Ma io sono forte, papà. E vado avanti. Troverò un lavoro. Voglio fare il pasticcere. Trovati un lavoro, figlio mio, che ti dà da mangiare e dà da mangiare. Io voglio fare il pasticcere, papà. Voglio fare tanti dolci, perché dopo tutto quello che è successo, la gente avrà bisogno di un po' di dolcezza. E perché tu eri ghiotto di torte. Ti voglio bene, papà. Casa nostra, quando siamo tornati, era piena di paglia, gusci di uova, sassi e basta. Tornò. C'era più niente, tutto distrutto. Le poche case rimaste in piedi
erano vuote. Dentro c'era solo la povertà. A che è servito tutto questo? Diceva Babbo. A che è servita la guerra? Babbo parlava da solo dentro casa mentre noi scavavamo con le mani rotte che sanguinavano tra le macerie e mazzavamo solo polvere, sassi, paglia. Oh! Oh! Guardate, fighi! Guardate sopra la pianta! C'era la sua bicicletta e con le poche forze che aveva andò sopra la pianta a prendere la sua bicicletta. Salì in sella alla bicicletta e si mise a correre da solo già lo stradone e gridava, gridava, la guerra è finita! Poi sono arrivati i polacchi. Hai visto mai a Loreto quanto sangue di polacchi c'era? Quanti ne sono morti? No, i polacchi erano bravi. A noi ci hanno dato le coperte, le scatolette per magnà, pure le sigarette per Dino. E come parlavamo? E si capiva e non si capiva. C'erano anche tanti che parlavano in italiano, ma mamma ha cercato sempre di allontanarli. Eravamo ragazzetti. Quando la guerra era finita, abbiamo dovuto lavorare tanto per mangiare lo zucchero, la farina. Al paese entravamo pesata. C'era la cantina di Riccardo. Quando mi sono sposata, sono andata a Montemarì per fare la spesa. I soldi non c'erano. Quel poco che guadagnava Peppe, quando prendeva paga, andava a pagare. Un giorno siamo ritornati sotto la grotta del Pianaccio a commemorare il morto della famiglia. E dopo essere sopravvissuto alla guerra, non poteva certo sopravvivere all'età. Era strano ritrovarsi lì sotto a commemorare un morto dopo tutto quello che era successo. Noi stavamo tutti intorno, in mezzo c'era il morto. C'era uno di Capodarco con una panza grossa che diceva l'orazione, questo pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
Pum!
Gli parte un bottone, fa uno scoppio contro un pezzo di ferro, ci addossiamo tutti sulle scale uno contro l'altro, per poco ci ammazziamo per uscire fuori. Per un momento ci sembrava che fosse tornata la guerra. Dopo un po' che era finita la guerra, a San Michele c'è stata la piena. L'acqua del fosso è andata fuori e ha invaso tutto, quasi come a portare via tutto. Sembrava che tutte le lacrime fossero finite dentro quel fosso e avevano formato una quantità d'acqua così enorme che il fosso non le ha tenute più. La mattina mi sveglio con l'acqua sotto il sedere, mi affaccio dalla finestra e vedo Ubergà che nuotava in mezzo al fosso con tutta la valigetta. A un certo punto l'acqua gliela porta via e lui nuotava, correva, camminava tra il fango, l'acqua, la melma. Fermate! Ma la valigetta non si è fermata e l'acqua gliela portata via con tutti i risorti. Prima della guerra c'era sempre la miseria, stavamo in mezzo ai campi, giocavamo con le galline. Pasqualino, uno dei figli montanari, veniva sempre lì a casa nostra, che su a casa non gli facevano toccare niente, diceva: Palmina, e dammeli due pomodori arrosto, e li andava a mangiare sotto la pianta dei fichi con Marietta. Quante botte ha pigliato Marietta da Pasqualino. Noi pure giocavamo con le galline, col carretto di legno, quello con le ruote di legno, quelli che si facevano prima. Una volta siamo saliti con Dino
uno avanti, uno dietro. Dino, attenti una curva!
Ci siamo capori. Era il gioco nostro.
Una volta siamo andati al cinema con Peppe. Io non volevo tornare a casa, Peppe neanche. Ci sembrava chissà quello che avevamo visto. C'era uno dei primi cinema a San Giorgio, il Cinema Italia. A Roma c'era la guerra. Chi aveva la radio diceva che arrivava fino a qua. In seguito c'è stata la ritirata. Non c'era più niente. Abbiamo ricominciato da niente. Nel 54 mi sono sposata. Ero incinta di tua madre.
Lo spettacolo San Michele 1944. Andrea Lanciotti, narratore. Fabio Porroni al violino, Diego Polidori alla chitarra, Maria Clara Verdelli al violoncello. Lettere da Gaza, scritto da Sara Picardo con Mario Giannini e Sara Picardo.
Il 15 maggio 1985 è stato un giorno speciale, un giorno da non dimenticare, il giorno in cui è morta mia nonna. Faceva freddo e pioveva la mattina, poi è spuntato il sole. Mi è sembrato un segno del destino, un saluto per mia nonna dal Dio della luce. Lei che era sempre così scura? Sì, scura, silenziosa, poco inclina al sorriso. Ho scoperto molte cose di mia nonna dopo la sua morte, molte più di quante non ne sapessi quando era in vita. Insomma, l'ho sempre data per scontata, non mi è mai interessata più di tanto. Qualche volta la sua vecchiaia mi dava anche fastidio. Dopo la sua morte, però, è diventata per me reale, viva, intensa, piena di sorriso e pianto. Una persona in carne ed ossa, ma quasi divina. Ho rimpianto di non averla conosciuta meglio. Ho rimpianto tutte le domande che avrei potuto farle, ma di cui ignoravo persino l'esistenza. Perché non sapevo che mia nonna è stata l'unica, la sola, la vera grande amante di tutta la famiglia. L'unica che ha conosciuto un amore bruciante e vero, da fare impallidire ogni mio fidanzato, ogni mia storia. Ah, quanto vorrei vivere un amore come il suo, quanto vorrei bruciarmi di passione e struggermi di desiderio come ha fatto lei con il suo Bilal. Chi è Bilal? Beh, il ragazzo che lei amava quando viveva a Gaza, da ragazzina, prima di raggiungere in Italia e sposare mio nonno. Quando è morta mi ha lasciato in eredità una valigia. Dentro dovete sapere che c'erano delle lettere che si sono scritte i primi mesi che lei viveva in Europa, a Roma, a casa di alcuni parenti. Quando le ho lette non ho capito subito, mi sembravano incoerenti, ingarbugliate. Insomma, non ho capito di che cosa parlassero. Poi ho trovato un foglietto su cui c'era una scritta, una data e una parola per me oscura. 15 maggio 1948, la Nakba. E poi in un italiano stentato, la tragedia. Sono andata a cercare il significato di questa data su internet e ho scoperto che mia nonna era palestinese, anche se era nata in Iraq, che fu costretta a partire dopo la Nakba e che, benché avesse sposato mio nonno, il suo grande vero amore era un altro e viveva a Gaza. Ecco alcune delle lettere che ho trovato. Raccontano la loro storia. Sono piene d'amore. Mio amore dolcissimo, questo paese è strano. La gente ha sempre fretta e nessuno si ferma mai a parlare con le persone. Gli anziani sono sempre soli sulle panchine messe dai prati, lontano da tutti, come oggetti lasciati lì. Non li fanno stare nemmeno davanti casa. Ho anche sentito dire che li rinchiudono in delle specie di carceri quando sono proprio vecchi. I bambini, al contrario, non li lasciano mai in pace. Invece di stare a giocare tra di loro, come facevamo noi, hanno sempre un adulto dietro, certe volte anche più di uno. Insomma, un esercito di bambini per un solo, anzi, un esercito di adulti per un solo bambino. Certo, ci sono delle belle giostre nei parchi, ma io preferirei 10.000 volte giocare come facevamo noi, soli, liberi per le strade di Gaza. I bambini giocano ancora per le strade di Gaza? Scusa la domanda un po' stupida, ma qui fa tanto freddo, un freddo liquido, pieno di acqua, e le cose appaiono grigie. Anche i miei ricordi si fanno sfumati. L'assenza di te mi rende insopportabili i respiri. Raccontami della mia Gaza, del porto, dei pescatori, dei bambini per le strade, dei vecchi a parlare sui portoni. Parlami ancora di noi da bambini, ho così nostalgia. Perdonami, ho scritto una lettera triste. Non lo faccio più. Giuro su Allah. Ti abbraccio forte, amore mio. Ora che ti ho scritto i miei pensieri, mi sento più libera. Con amore infinito, tua.
Mia dolce amica, mio piccolo uccellino, non devi scusarti. Mi fanno ridere le tue descrizioni dell'Occidente. Qui da noi i vecchi sono rispettati, anche troppo, e i bambini forse troppo poco. Stanotte il vecchio Taher ha cominciato a urlare contro suo figlio che era rientrato tardi e lo deve aver preso a bastonate. La moglie e la cognata urlavano di lasciarlo stare. È stata una scenetta comica, se non mi avessero svegliato. Ah, dimenticavo, ho trovato un lavoro al porto. Sistemo le reti dei pescatori in cambio di un po' di pesce e se c'è da ripararle di qualche soldo. Devo imparare bene, dicono. Secondo me non mi pagheranno mai, ma voglio imparare il mestiere. Li ho sempre guardati, i pescatori, con le loro reti lunghe e pesanti di acqua, più della tua pioggia, tornare rigati dal sole e dalla fatica. Silenziosi in mare, di poche parole a riva, a ogni loro lettera sembrava corrispondere un gesto. Da piccolo adoravo i loro movimenti sicuri di anni. La pratica non lascia scampo all'uomo di mare. Io forse amo troppo chiacchierare per poter essere un vero pescatore d'azione. Anche qui la vita non è facile. I pescatori non possono allontanarsi più di 3 miglia dalla costa. Gli israeliani lo vietano con le leggi e con le armi. Proprio ieri hanno sparato e arrestato 2 pescatori, Mohammed e suo cugino, forse li conosci, solo perché si erano allontanati di pochi metri oltre il limite. Il problema è che quando ci sono troppe barche in giro, il pesce migliore è al largo. Questi poveri uomini vivono in una gabbia di sale, come noi tutti, e se vogliono sopravvivere, devono giocare al gatto col topo con le motovedette israeliane. Mohammed e gli altri spesso, durante il periodo delle sardine, si spingono fino alle acque egiziane, a 30 miglia, ma è pericoloso. A maggio scorso Cabroc non ha fatto più ritorno da quel mare straniero. La sua famiglia ora vive dell'elemosina della moschea. Scusa, anche io mi sono dilungato troppo a lamentarmi come al solito della mia Gaza, che a te manca tanto e a cui anche tu manchi tantissimo. Proprio come ai pescatori mancano le sardine nella rete. Ti penso, ogni giorno, ogni istante. Sei mia, sono tuo, come il cielo con il mare.
Amore mio, che bello leggerti, mi hai risposto subito. Io non faccio altro che andare a vedere la cassetta delle lettere, quando torno da lezione, poi un'altra volta a metà pomeriggio e prima che rientri mio padre la sera. A proposito di mio padre, per fortuna mia madre e mia sorella mi sono complici. L'altro giorno è esordito dicendo: ti scrivi ancora con quel pidocchio? Mi si è gelato il sangue. Ho sempre paura che strappi le tue lettere o le nasconda. Ogni volta che ne arriva una mi sembra quasi un miracolo. Per fortuna lavora tanto ed è sempre fuori casa. Qui in Occidente il lavoro non ha lo stesso ritmo della vita, ma un passo tutto suo. Va veloce. E quando lavori sembra quasi che tu debba dimenticarti di essere un uomo. Devi lavorare. Un verbo che diventa una gabbia, mentre potrebbe essere libertà, proprio come il mare per i tuoi pescatori. Che strani gli esseri umani. Non fanno altro che imporsi limiti. Io, se potessi, eliminerei lo spazio e verrei dritta tra le tue braccia, per farmi consolare sotto gli alberi di ulivo. Come da piccoli, ricordi? Se mi facevo male o venivo picchiata, correvo da te. E tu mi accarezzavi in silenzio la testa e poi mi dicevi: non piangere, piccola scimmietta, adesso passa. Quanto vorrei che passasse adesso, amore mio. Come vorrei passasse in fretta tutto questo tempo, questo spazio, questa morte. Quanto vorrei stare tra le tue braccia ora, a farmi asciugare le lacrime dal tuo amore, ad addormentarmi sul tuo petto caldo, profumato come un cedro. Ti amo come la mia stessa vita, oltretutto. Mi vorrei tra i tuoi respiri a sfiorarti le labbra con le labbra, fino a farti sentire il solletico e il desiderio. Mi manchi più dell'aria adesso, ti prego, rispondimi, rispondimi subito e amami forte. Queste lettere a volte mi bruciano tra le mani come fuoco e mi riscaldano. Altre volte mi sembrano fredde come l'acciaio di una sala operatoria. Mi fanno sentire nuda e fragile. Pensami, amami, scrivimi e se riesci fatti trovare al bar di Marmouk tra due sabati nel pomeriggio verso le 5. Ti chiamerò da una cabina telefonica quando esco con mia sorella per andare a fare una passeggiata. Non sento la tua voce da troppo tempo. È diventata un'eco lontana che si affievolisce sulle pareti dei ricordi. Voglio rinverdire il ricordo, intensificare l'eco per qualche altro mese. Se Dio vuole, l'anno prossimo sarò maggiorenne e deciderò della mia, della nostra vita. Ti amo, scrivimi. Tua scimmietta.
Mia amata scimmietta, non riesco a leggerti così triste. Protesterò con il direttore dello zoo, il signor padre, e gli chiederò un trattamento migliore per te. 3 gelati almeno al giorno, una corda per arrampicarti dove vuoi, tutte le lettere del mondo e una banana a pasto con tante noccioline. Sabato, quando ci sentiremo, amore, forse riecheggeranno i suoni delle sirene per il coprifuoco. Sembra che Israele abbia deciso di bombardarci di nuovo. Colpiranno come al solito case, scuole, moschee. Spero non colpiscano l'ospedale. Domani andremo tutti lì a spostare i malati più gravi nei sotterranei e a mettere in salvo i macchinari più importanti. Sembra che alla fine bombarderanno venerdì, quando la gente sarà in moschea. Loro il sabato riposano, ma a noi non concedono nemmeno il tempo della preghiera. Ti amo come il sole e la luna. Sei sempre qui con me, ma sono contenta che non dovrai sentire anche queste bombe. Tuo padre ha fatto bene a portarvi via dopo l'ultimo attacco. Anche se il mio cuore si è spezzato in due per la tua assenza e una parte te la sei portata via con te, almeno non lo vedrò sanguinare per la tua morte. Non potrei mai sopravviverti, amore mio. Mi ammazzerei alla prima luna. Ma basta pensieri di morte. Voglio sperare che sabato potremo sentirci. Ora vado a mangiare. Mia madre mi chiama impaziente e mio fratello urla come al solito. Ti bacio forte sul tuo visino dolce da scimmietta. A presto, amore mio.
Poi però non si sono più sentiti. Le bombe hanno distrutto la casa dove lui abitava ed è morto. Mia nonna l'ha saputo tanto tempo dopo, da certi cugini che sono venuti a stare da lei e le hanno raccontato tutto. E così lei si è sposata a mio nonno, anche se secondo me il suo vero amore è stato Bilal per tutta la vita. Ne sono sicura. Noi donne certe cose le capiamo, certi dolori ce li portiamo dentro e non passano più, pure se restano silenziosi. Da quando ho saputo questa storia, ogni 15 maggio, anniversario della Nakba, la tragedia, porto un fiore a mia nonna. È stata quella la fine della sua felicità e l'inizio della sua storia. Per questo le porto un fiore, per non dimenticare. E ora che l'avete sentita pure voi questa storia, cercate di non dimenticarla, raccontatela, che la memoria onora i morti e magari, se riesce, salva pure i vivi.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Giuseppe Provinzano, uno dei curatori della quinta edizione del Mercurio Festival a Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa, dal 20 al 30 settembre 2023. Ben trovato.
Ben trovato a voi, buongiorno a tutte e tutti.
Raccontiamolo.
Mercurio Festival è una particolarità che lo distingue da tutti gli altri festival, mi viene a dire, internazionali, perché ha una particolarità nella scelta degli artisti. Noi 5 anni fa abbiamo avuto questa intuizione di mettere gli artisti al centro della direzione che prendeva il festival, permettendo loro di realizzare le scelte di anno in anno. Che cosa è questa cosa? Ogni anno gli artisti dell'edizione precedente scelgono gli artisti dell'edizione successiva in un passaggio di testimone artistico, fatto di condivisione, stima nei confronti dei propri colleghi, e permettendo appunto agli artisti di vivere un festival come Mercurio in maniera differente dagli altri anni. Quindi gli artisti che tu vedrai, che voi vedrete programmati quest'anno, sono stati scelti tutti quanti dagli artisti dell'anno scorso, che sono stati scelti da quelli dell'anno precedente. È un festival multidisciplinare, teatro, danza, musica, performing art, ma non è soltanto una somma delle varie arti, perché all'interno le varie creazioni sono a sua volta multidisciplinari, quindi è un festival molto contemporaneo che cerca di sperimentare i linguaggi, che cerca di portare all'attenzione delle forme anche un poco ibride che difficilmente trovano spazio nelle stagioni classiche dei teatri, quindi risponde alle caratteristiche di un festival diverso da quello che si vede in giro, quantomeno in Sicilia sicuramente.
Quanti sono gli appuntamenti di questa edizione?
Sono circa 40 appuntamenti, performance più o meno grandi, spettacoli dai grandi allestimenti, ma anche performance per uno spettatore solo, alcuni per 5 spettatori. I cantieri culturali della Zizia sono una location che ci permette anche di sperimentare anche i formati, quindi sono 40 creazioni differenti, 40 appuntamenti differenti, alcuni per il grande pubblico, penso al closing concert che realizziamo ogni anno e che quest'anno avrà ospite Libro 35, alla performance di Maria Giulia Colace, questa artista romana che invece è per una persona alla volta, lei lo ripete 20 volte al giorno per 5 giorni, quindi sono cose molto diverse tra di loro.
Com'è stata la scelta artistica degli artisti dell'anno scorso?
È sempre bello vedere come gli artisti in qualche modo basino la loro scelta anche a partire dalla loro esperienza e ovviamente dagli spazi che loro hanno vissuto in prima persona. Hanno voluto in qualche modo scegliere degli artisti prendendosi la responsabilità anche del filone in qualche modo al quale appartengono, quindi è stata una scelta, alcune molto coraggiose, altre in linea con chi li aveva a loro volta invitati. Ci sono anche state occasioni per permettere agli artisti di presentare degli spettacoli inediti. Faccio un esempio fra tutti. L'anno scorso avevamo tra gli ospiti Giorgina P, regista che opera a Roma, all'Angelo Mai, che ha voluto invitare i Fanny Alexander, che debutteranno qui, e quindi ti ha dato l'occasione di poter sperimentare una nuova creazione, un nuovo debutto qui ai cantieri culturali alla Zita. Così come tanti artisti hanno avuto l'occasione di invitare dei colleghi che potessero creare delle performance site specific per i cantieri culturali. Quindi c'è stata sicuramente una scelta dettata dall'esperienza e dall'adesione al progetto, perché mi viene da dire che siamo l'unico festival che permette agli artisti di investirsi anche di questa responsabilità.
Come saranno strutturate le giornate?
Noi iniziamo mercoledì con un'anteprima speciale, ospitiamo 5 compagnie europee che all'interno di un progetto europeo al quale stiamo partecipando, che si chiama Crossroads, presenteranno 5 performance sul tema dei confini d'Europa e l'identità del cittadino europeo. Compagnie che vengono dal Belgio, dalla Germania, dalla Grecia, anche dall'Italia, che hanno lavorato per 9 mesi con ragazzi stranieri che vivono in Europa o europei di seconda generazione e riflettere con loro attraverso le arti sceniche e performative sul loro modo di vivere e sentire questa identità europea e sul loro modo di vivere e percepire questi confini d'Europa. Poi ogni giorno cerchiamo sempre di dare al pubblico una proposta eterogenea, quindi performance dalla breve durata per poi al 9 per esempio il grande spettacolo teatrale e subito dopo il concerto. Quindi sono sempre 3-4 appuntamenti al giorno.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Su Facebook e su Instagram trovate la pagina del Mercurio Festival, c'è anche Spazio Franco che è l'ente che produce il Mercurio Festival e Cantieri Culturali all'Artista, ovviamente che è quello che li ospita. Sono questi 3 canali che trovate sia su Instagram che su Facebook e ovviamente il sito mercuriofestival.it.
Quinta edizione del Mercurio Festival a Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa, dal 20 al 30 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al curatore Giuseppe Provinzano. A presto!
A presto, ci vediamo a Palermo.
Con Daniele Albanese, direttore artistico della prima edizione del Parma Moving Festival, dal titolo Solo cose belle, a Parma dal 19 al 23 settembre 2023, ben trovato.
Grazie, ciao.
Raccontiamo cos'è.
È un festival di danza contemporanea e arti performative più in generale, che è sparso in alcuni luoghi pubblici della città, quindi in alcune piazze, in alcuni luoghi storici come la Ghiaia, dove c'era il mercato storico di Parma, e soprattutto in diverse biblioteche della città, nel Museo Cinese e ad Europa Teatri. È un festival di danza che vuole affrontare una problematica che c'è probabilmente più in Italia che in altri paesi sul linguaggio coreografico, che spesso è molto lontano dal sentire comune. Con questo festival si cerca di dare qualche direzione in più, qualche approfondimento. Non si vuole fare solo spettacoli di intrattenimento, ma anzi abbiamo trovato e cercato artisti con un forte pensiero dietro al proprio lavoro, però lo vogliamo il più fruibile possibile. Quindi abbiamo alcuni incontri che aiutano la visione con degli studiosi e soprattutto lo vogliamo in mezzo a noi, in mezzo alla città, in mezzo al nostro vivere quotidiano.
Com'è nato tutto poi?
Io vivo e lavoro tra l'Italia e l'estero, soprattutto a Berlino, però vivo anche a Parma, torno periodicamente a Parma e un bel giorno sono tornato e mi sono detto: questa città ha secondo me il potenziale e anche bisogno di un festival di questo tipo, che poi è in linea un po' con tutto quello che sta capitando nel mondo, soprattutto dopo la crisi che abbiamo vissuto con il Covid-19 e con una vera e propria interruzione del sistema teatrale, che abbiamo visto meglio alcune problematiche del fare teatro e invece che accettare passivamente una realtà magari non del tutto soddisfacente, stiamo trovando nuovi modi di pensare all'arte performativa, al farla, al produrla e al vederla soprattutto.
Com'è stata la scelta artistica?
Alla fine è stata più semplice del previsto, perché io qui sono direttore artistico, ma in primis sono un artista, faccio il coreografo, quindi moltissimi di questi lavori in qualche modo li ho visti o li ho conosciuti non da direttore artistico di festival, ma da coreografo. Diciamo che avevo già dei dialoghi con gli artisti che poi ho invitato e di cui conosco probabilmente non soltanto il prodotto, ma tutto il processo di creazione, tutto ciò che c'è dietro. E questa è stata un po' anche la prima cosa che ho detto agli artisti quando li ho invitati o quando abbiamo iniziato i primi accertamenti per capire se potevano far parte del festival, che mi interessava far capire molto bene il proprio lavoro. Quindi qualcuno presenta uno spettacolo, ma presenta anche delle opere video che vanno ad aggiungere informazioni preziose per il pubblico. Con altri che hanno un lavoro più filosofico, desidero che incontrino il pubblico dopo, magari con un filosofo, per parlarne in modo adeguato. Quindi è stato abbastanza tutto molto naturale. Ho scelto lavori con un pensiero forte e generazioni molto diverse, tra i giovanissimi agli ultra settantenni, quasi degli storici della danza contemporanea.
Per tutti i dettagli del programma ci dai dei riferimenti web?
C'è il sito di Europa Teatri, europateatri.it, e su tutti i canali Facebook e Instagram di Europa Teatri o della mia compagnia Stalker, Daniele Albanese. Inizia martedì 19, finisce il 23 e ogni giornata solitamente ha più eventi sparsi durante il giorno in location diverse.
Prima edizione del Parma Moving Festival dal titolo Solo Cose Belle a Parma dal 19 al 23 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Daniele Albanese. A presto!
Grazie, a presto!
Con Flavia Mitolo del Comitato Creazione per presentare la seconda edizione della Notte Brilla a Roma, Monteverde Vecchio, giovedì 21 settembre 2023. Ben trovata.
Salve a tutti, grazie per l'invito, Federico.
Partiamo dal Comitato, raccontiamolo un po'.
Comitato Creazione nasce un anno fa da un gruppo di creativi di Monteverde Vecchio con l'intenzione di unire le forze nel seminare bellezza intorno a noi e cercare di recuperare comunque il territorio che purtroppo negli anni si è sempre meno valorizzato e un po' spento. E l'idea di unire le forze nell'arte, nella bellezza, ha fatto sì di farci trovare e di lavorare per questo scopo comune. Adesso siamo quasi 30 e siamo pittori, scultori, fashion designer, chi si occupa anche di creazioni, maglieria o anche fotografi, scrittori. Tutto ciò fa sì che periodicamente ci si possa ritrovare e sviluppare delle idee per invogliare la gente del quartiere, ma non solo, a ritrovarsi nell'arte, nella bellezza e in eventi piacevoli che smuovono un po' l'aria del quartiere di Monteverde. Come sai, è sempre stato un quartiere vissuto da artisti, da letterati, da gente di cultura, e allora vorremmo riuscire a rimanere in tema, cercare comunque attraverso questi concetti seminare una voglia di tornare ad avere una vita più piacevole nella bellezza, nella cultura, nell'arte anche. Questo è il focus del comitato. Periodicamente organizziamo degli incontri, delle feste, apriamo gli studi, organizziamo degli eventi in cui le persone possono partecipare liberamente, sempre a titolo gratuito comunque.
Questa Notte Brilla è la seconda edizione, come sarà organizzata?
Sì, è la seconda edizione. L'anno passato abbiamo avuto un grande successo, c'è stata una quasi anche inaspettata partecipazione da parte delle persone che vivono nel quartiere, ma sono venuti anche da fuori nonostante non avessimo neanche pubblicizzato molto l'evento. Invece c'è stata molta attenzione, probabilmente perché il quartiere ha proprio voglia di questo tipo di eventi. Noi apriamo i nostri studi soprattutto nel quadrante di via Pindemonte, via Lorenzo Valla. Quest'anno estendiamo un po' di più anche verso via di Ponziano e via Traversari. Ci stiamo un po' ampliando perché nel frattempo, entrando nel comitato, altri creativi che non hanno lo studio a via Pindemonte come molti di noi hanno, allora stiamo ampliando un po' di più il percorso. Si tratta di fare una passeggiata serale, perché inizierà alle 18, terminerà alle 23, e apriremo gli studi in questo quadrante. Ci sarà una mappa che indica il percorso che le persone sono libere di fare, dove troveranno comunque dei punti artistici dove sarà possibile anche bere qualcosa, perché offriremo senz'altro un bicchiere di vino che fa sempre piacere, e diventerà così una sorta di festa quasi. Ormai, visto il successo dell'altro anno, abbiamo avuto piacere a riproporla quest'anno.
Saranno esposte anche opere d'arte?
Sì, ci saranno opere d'arte di Umberto Ippoliti, di Henri Buffetot, ci saranno Daniela Monaci, Tania Wells, Manuela Scannavini, Monica Sarandrea, Eugenia Querci. Ci sarà l'intervento anche di Carlo Pulerà, che è anche un operatore olistico, si occupa di suono, di terapia del suono, e ci sarà Paola Ferrari con i suoi micromosaici, Eric Jones, che è un fashion designer, insieme a Elena Binni. E sì, siamo un bel gruppo, spero di aver ricordato tutti quanti: Anna Gobbi con la sua maglieria, Evelyn Bali con i suoi dipinti meravigliosi, I Love Ceramica, che loro fanno artigianato di ceramica, e Lumina Gioielli, loro sono orafe, Roberto Mirulla con le fotografie, Pietro Pancotto proporrà dei collage, anche Francesca Di Saola, che è un'altra fotografa creativa. Siamo tanti, e con la voglia anche di esternare la nostra creatività appunto a chi vorrà fruirne.
Per tutti i dettagli ci dai riferimenti web?
è sul nostro sito e in Instagram al Comitato Creazione, e poi abbiamo l'appoggio comunque del Municipio 12, che ci ha sempre, già dalla nascita di questo comitato, ci ha appoggiato, e arte, moda, performance e, perché no, qualche drink che sicuramente farà piacere. Ripeto, il percorso sarà tra via Lorenzo Valla, via Pindemonti, via Cavalcanti e via di Ponziano, con la speranza di poterlo ripetere anche il prossimo anno in maniera ancora più estesa.
Seconda edizione della Notte Brilla a Roma, Monteverde Vecchio, giovedì 21 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Flavia Mitolo del Comitato Creazione. A presto!
Grazie, grazie.
Con Laura Sonnino e Fabrizio Esposito, due dei curatori della terza edizione di San Bart in Festival, dal titolo Creiamo il nostro futuro, a Roma, San Basilio, dal 15 settembre al 1 ottobre 2023, ben trovati.
Ciao Federico.
Ciao Federico, grazie.
Raccontiamo cos'è.
È una follia che stiamo portando avanti da 3 anni. Un festival di arte performativa, dove abbattiamo le barriere dell'arte, in cui comunque non c'è più una quarta parete, ma si entra direttamente a casa della gente. Noi siamo un collettivo artistico che è nato sotto le restrizioni della pandemia e crediamo fortemente che l'arte e la cultura sono strumenti per entrare in contatto in territori particolari e cambiare anche la narrativa di questi territori, come può essere San Basilio, conosciuto per la cronaca nera, ma non è conosciuto invece per la bellezza che ha per l'umanità e per il cuore delle persone, la solidarietà che c'è.
Come sarà strutturata questa edizione?
Questa edizione è formata di 5 giornate. La prima sarà venerdì 15 settembre, dove ci incontreremo, è un po' più istituzionale, ma tra virgolette istituzionale, perché a noi la formalità non piace, ma piace la forma. Quindi in questa giornata vedremo il cortometraggio che è stato girato da Federico Moschetti durante il 6° Carnevale di Samba di quest'anno, quindi dell'edizione di febbraio, in cui il tema era Sogniamo il nostro futuro. E noi come artisti, appunto, che creiamo già, mettiamo in pratica, abbiamo dedicato il festival al tema del carnevale, trasformandolo in Creiamo il nostro futuro. Successivamente abbiamo invitato, e speriamo che vengano, che partecipano le istituzioni insieme ai cittadini e tutte le associazioni che operano nel territorio di San Basilio, per interrogarci insieme come fa una comunità educante a creare un futuro sostenibile. Quindi già incontrarci faccia a faccia è un passo molto importante, e poi in maniera creativa cercare di sognare per mettere magari dei piccoli semini per creare insieme un futuro all'interno di questo quartiere. E successivamente a questo ci allieteremo con la musica di Alessandro Dorazzi, che porta avanti un progetto musicale all'interno del quartiere con la sua scuola di musica Sotto i raggi del sol.
Nel complesso quanti saranno gli eventi, gli appuntamenti?
Gli appuntamenti, questo è il primo del 15 settembre, poi ci saranno 2 weekend, il 23 settembre e il 24 settembre, e poi il 30 settembre e il 1 ottobre, che hanno invece una struttura differente. Saranno degli eventi che si struttureranno. Il pomeriggio alle 16 ci si incontra nella piazza principale del quartiere di San Basilio, la cosiddetta Piazza della Balena, che è una piazza tra l'altro molto bella, questa fontana della balena.
Si trova via Morovalle, 171.
Ci si incontra tutti lì, quindi artisti, musicisti e abitanti. Insieme si farà un cerchio, appunto perché abbattiamo le barriere, e faremo tutti insieme merda, 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 e poi al ritmo di musica della banda che ci accompagnerà proseguiremo la nostra festa dentro i cortili, dove si esibiranno compagnie teatrali portando avanti commedia dell'arte e la musica delle bande, e laboratori artistici creativi rivolti a bambini, ma a tutte le persone che ci saranno. ma chiunque. Questo nel pomeriggio. Poi la sera ci spostiamo alle 19.30 invece in dei cortili specifici. Uno è il parco che adesso è gestito dall'associazione Urra Casa, che ha comunque uno storico all'interno del quartiere, perché sono le prime abitazioni che sono state costruite di edilizia popolare, che adesso ormai sono quasi tutte private. E in questo parchetto invece ci sarà un aperitivo dove tutto ciò che verrà ricavato servirà per il sostentamento dei laboratori che partiranno ad ottobre, in cui saranno due laboratori per bambini, uno è di teatro e l'altro invece è un nuovo progetto che è la street band. Quindi l'idea di creare una street band per il quartiere di San Basilio. All'interno delle serate si alterneranno concerti musicali e spettacoli teatrali. In più ci sarà anche un contest organizzato da un'etichetta discografica che è la Tilt Music per giovani ragazzi. Il vincitore di questo contest verrà seguito e prodotto direttamente da questa etichetta discografica.
Ci dai tutti i riferimenti internet per la programmazione?
La nostra pagina San Bartin Festival, sia su Facebook che su Instagram. C'è un evento dove ci sono i dettagli anche di tutti gli artisti che parteciperanno. Sono comunque tantissimi artisti che parteciperanno tra i pomeriggi e le sere. E nelle sere, tra le persone e i concerti che sono un po' più conosciuti, c'è la Menestrella Femminista, per esempio, e poi c'è anche il Ponentino Trio, che sono comunque due realtà che fanno musica popolare, perché l'intento nostro è quello appunto di creare una cultura popolare nel centro del nostro quartiere, perché San Basilio è anche centro per chi lo abita.
Terza edizione di San Bartin Festival, creiamo il nostro futuro. A Roma, San Basilio, dal 15 settembre al 1 ottobre 2023, un saluto e un ringraziamento a Laura Sonnino e Fabrizio Esposito, due dei curatori. A presto!
Grazie!
Grazie. E venite, venite e partecipate! Grazie.
Con Roberto D'Alessandro, uno degli organizzatori della settima edizione del Roma Comic Off, dal 12 settembre al 1 ottobre 2023, ben trovato.
Ben trovato a te Federico, salve a tutti.
Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, cos'è?
Il Roma Comic Off è un contest, è una gara di spettacoli comici che si svolgono in teatri off della capitale, non solo. Variano da anno in anno a secondo le iscrizioni che ci stanno. Quest'anno siamo in ripresa post-Covid, siamo a 40 spettacoli iscritti per 9 sale. Gli spettacoli del Comic Off quest'anno andranno in scena al Teatro Porta Portese, al Teatro Petrolini, al Teatro Tordinona, al Teatro Lo Spazio, al Teatro dei Servi, al Teatro Marconi, al Centro Culturale Artemia. È un teatro nuovo, Monteverde, si chiama Teatro San Damaso.
Una bella rete.
Sì, sono stati anni che sono stati anche molto di più, perché siamo arrivati a più di 80 spettacoli iscritti. La vocazione del festival è inclusiva, cioè l'idea sarebbe quella di realizzare un festival all'Avegno, centinaia di spettacoli iscritti.
Com'era nato tutto?
Mi è venuta voglia di fare questa cosa un'estate 10 anni fa, mi sono messo e l'ho realizzata, conoscendo oramai tantissime persone, proprietari di teatri e gente che faceva spettacoli. E funziona da piccolo ascensore, così. Sono nuove compagnie, start-up, compagnie amatoriali anche, o gente che si mette insieme. Molte realtà nascono appunto così, dalla goliardia, e poi diventano cose molto importanti, serie nel tempo, e si mettono in gioco. E quest'anno il premio in gioco, fra l'altro, è la produzione dello spettacolo, cioè chi vince verrà prodotto dal festival e andrà in scena nella stagione successiva, quella del 2024-25, al Teatro dei Servi.
Com'è stata la scelta artistica?
Non c'è scelta artistica, ci sono dei parametri secondo i quali non accettiamo spettacoli di artisti sessisti, che incitano alla violenza e tutto il resto, basta che siano dei spettacoli comici o brillanti. Non c'è filtro di selezione in questo senso, perché non ne ha bisogno. Se tu vai in una rassegna e vieni pagato, hanno la limitatezza delle risorse, quindi devono scegliere chi può e chi no. ma qui non vengono pagati, faranno uno spettacolo ad incasso due sere in questi teatri, prendono loro l'incasso, il 70% dell'incasso delle compagnie, pagano una piccola quota di iscrizione e si possono iscrivere, come succede in tutti i festival off di questa natura.
Ogni spettacolo avrà due repliche?
Ogni spettacolo ha due repliche, sì. La replica è il senso del teatro, secondo me. Quindi ho bisogno di due repliche almeno. Poi c'è il voto della giuria popolare, del pubblico, c'è il voto del direttore del teatro, di un giudice che mandiamo noi, un addetto ai lavori, una persona di cui ci fidiamo. E la quantità di pubblico ha anche un valore, viene dato un punto ogni 20 paganti interi, tra l'altro biglietti bassissimi, 13 euro più 2 di tessera. Quindi se paghi il biglietto intero hai diritto a votare, altrimenti no.
Siamo alla settima edizione, come si sta trasformando a tuo avviso la comicità? Se si sta trasformando?
No, la comicità non si trasforma da 3.000 anni, è sempre la stessa, le stesse cose che facevano ridere nei tempi di Plauto o di Aristofane fanno ridere oggi, uguale. Sono 4-5 cose che fanno ridere, rimeschiate sempre continuamente, metamorfose, ma sono quelle che fanno ridere, non cambia. Cambiano le abitudini rispetto, per esempio, da 10 anni, settembre, quando abbiamo iniziato, non c'era nulla, era il deserto cosmico, e adesso invece moltissime compagnie, molti teatri erano già impegnati a settembre, perché molte compagnie debuttano a settembre, essendo oramai un mese teatrale.
Ci dai tutti i riferimenti web per tutte le informazioni?
Sì, abbiamo una pagina Facebook e Instagram che è Roma Comic Off, e poi c'è il sito dove trovate tutto quanto, che è www.romacomicoff.eu. Poi presso ogni teatro ci stanno le brochure degli spettacoli che facciamo. Poi ogni spettacolo si promuove da solo, infatti ci sta un movimento sto mese di settembre incredibile.
Settima edizione del Roma Comic Off dal 12 settembre al 1 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno degli organizzatori, Roberto D'Alessandro. A presto!
A presto, ciao, grazie a te Federico. Venite a vedere quel spettacolo di questi ragazzi che sono strepitosi.
Con Militant A per presentare il suo libro Cambiare il mondo con il rap, il mio laboratorio, per Momo Edizioni. Ben trovato!
Ciao caro Fede, ben trovato da parte mia.
Che lavoro è questo?
È un lavoro su cui ho lavorato per un anno, e comunque diciamo che è il risultato di 10 anni di lavoro, invece hanno cominciato a fare i laboratori rap, perché appunto erano tanti anni che ho studiato sia sapere rispetto a come si fanno, come si approccia i ragazzi, eccetera, nel laboratorio rap nelle scuole, sia appunto una montagna di rime, di esperienze, di cose. Allora ho detto, voglio fare un libro proprio dedicato a questa cosa. Poi in questo anno ho messo meglio a fuoco tutto quanto, e quindi più che raccontarti di un laboratorio te lo faccio proprio vivere. Questo libro infatti ti racconta proprio in diretta che cosa succede durante questi laboratori rap che faccio andando dentro le scuole, in particolare dentro una scuola elementare, una media e un liceo. Quindi il libro più o meno è diviso in 3 parti, la storia di un elementare, di una media, di un liceo, e poi la terza parte è un po' un volo in tutti i vari laboratori che ho fatto. I laboratori rap nascono appunto poco più di 10 anni fa, quando ho avuto la fortuna di incontrare una grande donna che è stata Simonetta Talacone, la dirigente di una scuola elementare e medie a Casilino Centocelle, che è stata una dirigente che mi ha veramente cambiato un po' a me, e che mi ha dato anche l'occasione di cominciare una nuova, tra virgolette, carriera nella mia vita, perché lei appunto vedeva che facevo rap nella strada, che i ragazzi imparavano a memoria le mie rime, eccetera. Quindi mi ha detto, ma perché non vieni dentro scuola a fare rap? Così ho fatto i primi laboratori un po' così sperimentali, in particolare il primo sulla Costituzione italiana, quei ragazzi che insomma facevano le rime con la Costituzione, eccetera. E piano piano da lì ho vissuto una scuola bella, una scuola dove i ragazzi erano felici di andare a scuola, cosa che invece poi alla fine nella maggior parte delle altre scuole purtroppo i ragazzi vivono la scuola come una prigione, hanno paura, hanno l'ansia di andare, insomma diciamo vedono la scuola come un nemico. E quindi il laboratorio rap è un linguaggio, è una specie di mediazione che gli aiuta a vedere anche la scuola in modo diverso. È una specie di didattica diversa, infatti questo è un libro rivolto anche al mondo del rap, a chi piace il rap, cioè, però è veramente rivolto al mondo della scuola, un libro per la scuola, di come potrebbe essere fatta la scuola, perché io non è che vada a insegnare come si fa il rap, attraverso il rap solletico tutta una serie di cose che poi piano piano escono fuori nel libro, per cui insomma i ragazzi si entusiasmano, è una cosa che racchiude un po' tutte le materie, che va dall'italiano, alla storia, al diritto, alla psicologia, alla musica anche, insomma, quindi sono tutte le materie insieme che faccio io personalmente.
Mi sembra che fulcro centrale sia questa docente, e proprio a questo proposito ti chiedo com'è stato l'inizio del rapporto, l'avvio di tutta questa nuova esperienza.
L'inizio è stato esaltante, perché poi io nel libro faccio anche qualche riflessione sulla mia storia, che è comunque una storia molto legata alla scuola, cioè mia mamma era una professoressa, mio padre era un professore, io ho vissuto dentro scuola da quando ero piccolo, cioè la scuola veramente è stata la mia casa. E poi quando sono diventato un po' più grande ci passavo proprio i pomeriggi interi dentro scuola, le riunioni e tutti gli studenti dentro casa, quindi questa cosa dell'ambiente scolastico la conosco molto bene da sempre. Poi quando sono diventato un po' più grande, ho fatto il liceo, ho avuto un rapporto un po' più conflittuale con l'istituzione scuola, proprio con l'istituzione, e ne sono uscito fuori pensando che comunque l'istituzione era un luogo troppo rigido per me, per poter esprimermi, per la mia creatività, eccetera. Quindi poi alla fine ho fatto un percorso dentro i centri sociali e quindi nell'autogestione, soprattutto all'inizio dei centri sociali, nel loro momento di esplosione, che mi ha dato anche altri elementi proprio di autogestione pedagogica, cioè a capire insieme da soli che cosa si poteva fare per crescere, per formarsi. E una volta che poi sono diventato papà e quindi con mia figlia in braccio sono ritornato a scuola, ho avuto la fortuna di incontrare questa dirigente fantastica che per me mi ha rimesso a posto appunto tutta una serie di cose, per cui ho rientrato dentro scuola con altri occhi e quindi l'ho riaffrontata. Mo quando entro dentro, no, che mi mandano pure nelle classi delle più difficili, le vedo sia con gli occhi miei di quando ero piccolo, insomma da ribelle, sia con gli occhi di quello che poi vuole l'istituzione ai ragazzi. E l'inizio, quindi l'incontro con Simonetta, mi ha dato tanta forza, perché mi ha dato un bagaglio culturale, degli strumenti per capire i problemi che si incontrano, perché ci sono tanti problemi ovviamente che si incontrano dentro la scuola, il linguaggio che va usato, il modo in cui si può mettere in discussione la didattica ufficiale, quella frontale, per cui gli altri docenti poi si affidano a questa didattica, pure perché magari è una didattica più rassicurativa sotto alcuni aspetti del loro ruolo, perché poi come niente effettivamente dentro le scuole i ragazzi se poco poco vedono un po' di libertà che gliela lasci e non sei in grado di affrontarla ti si mangiano proprio letteralmente, quindi non ti danno la possibilità di portare avanti il tuo programma. Poi quello che faccio io è fondamentalmente solleticare il sentimento artistico dei ragazzi, tirandoli fuori, facendoli interrogare, domandandoli che chi sono, cosa vogliono, che cosa sognano, che cosa vivono, come vedono la loro città. È un bellissimo viaggio attraverso il rap che poi loro alla fine trasformano e fanno diventare appunto questo percorso una canzone, e poi c'è un concerto finale che facciamo dentro la scuola in cui loro si scontrano con altre classi con cui ho fatto questo stesso percorso. Una cosa molto carina, insomma. Tra l'altro il libro è raccontato appunto in presa diretta, perché io sto lì, scrivo tutto quello che succede, registro anche delle cose, quindi racconta proprio tutto quello che succede là dentro, quindi anche quello che hanno in testa i ragazzi, le domande che fanno, le risposte che ti danno, quello che vorrebbero fare, come vivono la scuola. È quasi un libro di inchiesta sotto alcuni aspetti, perché ti dà uno spaccato di come stanno adesso messi i ragazzi. Questo lavoro mi dà tantissimo per me primo, infatti io racconto questa cosa che poi ho fatto anche i corsi di formazione, ad esempio con un gruppo di italiani brasiliani che lavorano con i ragazzi di strada, loro appunto sono stati i primi che hanno portato questo termine dell'arte educazione, che adotta poi il libro dell'arte educazione, intendendo per educazione l'essenza della parola educare, exducere, in latino vorrebbe dire tirare fuori, quindi andiamo lì appunto, quindi non a insegnare qualche cosa ai ragazzi, ma a tirare fuori il fuoco che loro hanno dentro, quindi anche noi stessi educarci, cioè tirare fuori quello che abbiamo noi nell'incontro che abbiamo. È un bel percorso, insomma, nel senso che poi alla fine la cosa importante è quello che loro riescono a fare, sentirsi artisti per un giorno e magari diventare anche artisti per sempre, insomma, questo è l'obiettivo dei laboratori rap.
Ecco, proprio in questo senso, quanto è bello lo scambio con chi è giovane?
È una cosa fantastica, tanta vitalità, la maggior parte del lavoro è quello appunto di cercare di costruire una relazione con i ragazzi dentro la classe, una relazione autentica, anche loro si sentono a loro agio, aprono il cuore e ti cominciano a raccontare le cose, poi vedono che magari il loro racconto può diventare anche un'opera d'arte, che può essere un testo rap, una poesia, una prosa. Ogni età ha i suoi problemi, cioè l'entusiasmo e l'innocenza delle elementari, dell'età tra i 7 e i 10 anni, poi fa il liceo in cui cominciano a diventare già un po' più adulti e sotto alcuni aspetti anche più bloccati, già hanno passato tanti anni di disciplinamento dentro le scuole, arrivi dentro scuola e ti vedono come un adulto che li vuole giudicare, che li vuole subito appunto disciplinare, quindi cercare di costruire una nuova relazione in cui loro capiscono anche che cosa hanno a che fare, perché poi tante volte chi non ha occasioni nella vita per capire, per cogliere magari la novità di un laboratorio rap, di una cosa che ti viene presentata dentro scuola, magari tanti non la colgono, non la fanno vedere, quindi fanno casino, continuano a disturbare, non riescono a capire magari la nuova atmosfera che si può creare. E anche quella è una difficoltà che c'ha magari chi vorrebbe fare una didattica diversa, quando poi ormai le cose sono pure molto compromesse magari dentro un percorso di crescita di un ragazzo. Quindi insomma è molto stimolante sotto tanti punti di vista. Il libro sono 270 pagine, si leggono in 4-5 ore, proprio boom, velocissime, perché sono veramente tutte botte e risposta con i ragazzi. È veramente pure un po' formativo, perché ti fa capire come stanno, che ci hanno in testa.
Il libro Cambiare il mondo con il rap, il mio laboratorio, un saluto e un ringraziamento all'autore Militantà. Un abbraccio e a presto.
Grazie Federico, un abbraccio a te, magari ci vediamo da qualche parte per qualche presentazione, chi vuole, insomma sono a disposizione.
È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana relativi al teatro, ma anche a tutti gli eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, bentornato.
Ciao a tutti e bentrovati a distanza, insomma, di questa settimana rimasta un po' appesa. La settimana appena trascorsa abbiamo salutato le musiche edizione Show Theater, che ha portato cose, insomma, sparse per la città, argomenti interessanti di cui discutere, insomma, contenuti importanti e una carica performativa più sviluppata. E che poi magari, ecco, durante l'anno sarà meno facile vedere durante le stagioni dei teatri di prosa, quindi insomma l'inizio un po' più performativo è tutto sommato interessante, mentre ci resta però insomma in questi mesi sicuramente la programmazione di Roma Europa Festival, che va un po' in una direzione simile, ma l'andiamo a vedere adesso pian piano. Ora intanto, come sempre, partiamo dalla programmazione al Teatro Torbella Monaca e si comincia la settimana con questa sera, perché il profeta scorretto Giorgio Gaber, monologhi e canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Luperini con la firma di Riccardo Leonelli, insomma, a cercare di aprire un po' la porta, la finestra, quello che vogliamo, insomma, sul grande Giorgio Gaber, appunto anche su Sandro Luperini, suo collaboratore storico e coautore di molti successi. Allora, poi invece mercoledì, cioè che è domani, lo scrive e lo dirige Marco Bonini, attore italiano di una certa notorietà, insomma negli anni abbiamo visto sia al cinema che in TV con un certo successo, mentre invece in scena ci va un'attrice italiana importante come Cristiana Capotondi, che conosciamo abbastanza bene. La vittoria è la balia dei vinti, monologo per appunto la sua voce sola, è una mamma di oggi che mette a letto la sua bambina di 6 anni e le chiede della bisnonna Vittoria, dicono il 25 settembre del 43, un bombardamento a Firenze, aveva aiutato due gemelli. Quindi è un racconto che va a ripescare un po' una storia più antica, cioè quello del bombardamento di Firenze del 43, per andare un po' a ripescare nella storia ufficiale, nella storia universale, le storie che poi fondamentalmente la compongono. ancora giovedì e venerdì, Emigranti, un testo straordinario scritto nel 1974 dall'autore polacco Sławomir Mrozek, che viene portato in scena dalla direzione di Claudio Jankowski, che insomma, denuncia dal cognome quantomeno una provenienza forse vicina a quella di Mrozek, e che porta insomma luce su questa vicenda personale di immigrato a Parigi che Mrozek aveva vissuto nella sua autobiografia, e racconta di due uomini che interloquiscono in un botta e risposta, insomma, che è tutto un po' da scoprire, tutto attorno alla loro recente immigrazione. Poi giovedì è l'occasione anche per rivedere il Tagliapiccolo in Donna non rieducabile, il testo di scritto da Stefano Massini, che ricorda la figura della giornalista Anna Politkovskaja, trovata morta il 7 ottobre del 2006 nell'androne della sua casa a Mosca, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco scagliati, chi lo sa, forse però qualche opzione c'è, diciamo, nelle indagini fatte nel tempo, si è ridotta più o meno a quanto leggevo a tre possibili colpevoli dell'omicidio di Anna Politkovskaja: Topolino, Winnie the Pooh e qualche emissario del governo russo. Le piste, diciamo, la polizia si sta indagando su quale dei tre possa essere il colpevole. Mentre invece venerdì 22 settembre Lucio incontra Lucio e Lucio Battisti incontra Lucio Dalla incontra Lucio Battisti, quindi insomma da qualunque parte lo leggi, in ogni caso sempre Lucio incontra un altro. Sebastiano Somma dirige questo testo di Liberato Sant'Appino, appunto dedicato ai due grandi musicisti italiani. Mentre invece nel weekend, sabato, andremo a vedere un concerto, Parola Tour, Giovanni Caccamo in concerto, poi vedremo La mia bohème, canzoni originali fuori dal coro, più della settimana, che si tratta appunto anche di un concerto da blues, swing, tango e jazz e via. Poi, finito col Tor Bella Monaca, ci diciamo anche che la Cometa Off compie 20 anni e mercoledì, a partire dalle ore 20, c'è una grande serata evento nel teatro a Via Luca della Robbia 47, che presenterà anche la stagione 23-24 del Cometa Off. Quindi chi voglia partecipare a questa festa, assolutamente da non perdere. Teatro Vittoria. Attenzione, perché al Teatro Vittoria arriva una compagnia molto importante del nostro teatro nazionale. Si tratta di Le Belle Bandiere. Elena Bucci e Marco Sgrosso presentano Risate di Gioia, storie di gente di teatro, attraverso gli studi, le biografie, le autobiografie, le lettere, le memorie della gente di teatro. Lo spettacolo cerca di indagare le radici di un'arte che possa tornare al centro della vita sociale, culturale e politica di questa comunità, e lo vedremo al Teatro Vittoria dal 19 al 24 settembre, quindi da questa sera in poi fino alla fine della settimana. Poi c'è questa settimana, un po' fuori da Roma, verso Viterbo, Quartieri dell'Arte, e si tratta appunto di questo festival diretto da Gian Maria Cervo, questa settimana in collaborazione con la Compagnia del Sole. Andremo a vedere da questa sera fino al 21 di settembre allo spazio Inter Artes Quando le stelle caddero nel fiume, la regia direttamente di Marianella Anaclerio, dal romanzo omonimo di Paolo Comentale, che vede in scena Flavio Albanese, ambientato in un'Etiopia del 1937 colonizzata e spaventosa. In una notte africana un maresciallo è chiamato a rispondere a molte domande. Questo appunto riguarda la Compagnia del Sole per Quando le stelle cadono nel fiume, ma nello spazio Interartes la programmazione prosegue anche con questo lavoro dedicato alle lettere luterane, installazione teatrale curata da Matteo Bertolotti su appunto le lettere luterane di Pierpaolo Pasolini, quindi questo fino al 24 settembre alle ore 19 nello spazio Interartes sempre. Poi, sempre per Quartieri dell'Arte, il 20 di settembre, domani, alla Valle di Celleno, precisamente, ci sono le studentesse afghane rifugiate a Roma. Lo spettacolo è scaturito da un laboratorio con l'attrice Anna Paola Vellaccio, è lo spettacolo della scuola di Herat in esilio, storia di una ricostruzione della drammaturgia, oltre che dalla stessa Bellaccio, curata da Maramatta, e appunto con contributi di autori vari afghani contemporanei e la partecipazione delle quintesse afghane che sono arrivate a Roma grazie al corridoio universitario creato dalla Sapienza e sostenute insomma dalla professoressa Maramatta, che ha permesso quindi questo lavoro. Il 20 settembre 2019 Valle di Celleno per questo spettacolo molto particolare e direi da non perdere. Al Teatro Vascello sta andando avanti Monolocale Carini tutte le sere alle 21 presso il Teatro Vascello, il bar del Teatro Vascello, che apriranno le porte di questo insolito monolocale con inquilini attori che con il dilemma del rientro dalle vacanze, quindi qualcosa di divertente che possiamo andare a vedere, che aprirà un po' la stagione del Vascello, che inizierà ufficialmente dal 29 settembre, ma intanto insomma riscalda i motori con questo monolocale Carini. Per quanto riguarda poi invece il resto, direi che ci spostiamo direttamente su Roma Europa Festival. Si tratta di una settimana molto molto musicale, con Roma Europa Festival insieme a Treccani presenta Le parole delle canzoni, cioè incontri tra scrittori e cantautori, dei talk che questa settimana vedranno 20, 21 e 22, Rancore dialogare con Matteo Trevisani, Dente con Chiara Valerio, Dito nella piaga con Ilaria Gasperi. E va da sé che quelli con nome e cognome sono gli scrittori e quelli invece con dei nomi di fantasia rivedibili sono invece i cantautori o cantautrici nel caso, in uno dei casi. Contemporaneamente, cioè questa settimana abbiamo dedicato alla musica anche con variati concerti. Vado a ricordare La Nina, soprattutto il 20 settembre, domani alle ore 21, chiude la settimana Marta Tenaglia con White Mary. E per quanto riguarda invece il teatro e la danza, andiamo a vedere un po' cosa ci viene proposto. Allora, prima di tutto direi che è il caso di occuparci di questa sera, perché già questa sera andremo a teatro per un lavoro molto, molto importante. Vado a segnalare dunque Angela, Strange Loop oggi e domani, Susan Kennedy, Marcus Selger per Ultra World Production presenta appunto questo lavoro dal titolo appunto Angela, Strange Loop, appunto per Roma Europa Festival, ma al Teatro Argentina. E il punto di partenza è una domanda ancestrale che riporta alle origini del pensiero: cos'è io? Cosa lo rappresenta? Come si relaziona con la realtà? Ecco, questo è il centro un po' del discorso, la relazione che viene tracciata anche tra la componente della realtà virtuale, della tecnologia, con la realtà inizialmente nota, anche quando insomma, la tecnologia digitale non era ancora così evidente, così visibile. Quindi il nuovo equilibrio di potere che esiste tra corpi, oggetti e macchine è questa esplorazione di Susan Kennedy e Marco Selig, che questa sera andremo a vedere oggi e domani al Teatro Argentina. Ma prosegue Roma Europa Festival, perché a Villa Medici dal 22-24 settembre arriva la danza con Virtù Dembélé, Rito di passaggio, solo numero 2, è riconosciuta come una delle pioniere della danza hip hop in Francia. Virtù Dembélé rappresenta questo ultimo lavoro, il protagonista di questo assolo è Michel Mich Onomo, DJ, danzatore e coreografo che si è imposto come uno dei maggiori talenti della danza hip hop. E quindi questo è ciò che andremo a vedere, se siamo dalla memoria del corpo per costruire una riflessione aperta su questioni storiche e sociali, a Villa Medici 22-24 settembre. Ma forse il lavoro che questa settimana maggiormente stuzzica la fantasia degli spettatori sarà al Teatro Argentino, in prima nazionale, 23-24 settembre, Lo Zoo di Vetro, testo classico di Tennessee Williams, che viene portato in scena da Ivo Vanove, con in scena una delle più grandi attrici del mondo, Isabelle Huppert, che va a interpretare questo riallestimento dello Zoo di Vetro, uno spazio sotterraneo terroso, un nido familiare per fragili creature umane. È questo il contesto in cui ci troviamo. Isabelle Huppert ha il ruolo di Amanda, la donna determinata a far sposare sua figlia Laura, timida e fragile. Allora di fianco c'è il figlio Tom, che provvede alla famiglia e corre al cinema appena può. E racconta di solitudine, della fragilità che ha anche, diciamo, nel titolo Zoo di vetro, e il sogno di tutti loro di una vita diversa, di un'altra vita. Sabato 23, domenica 24, ben due repliche con l'LPA al teatro, attenzione, no, tre repliche, perché domenica si doppia alle 15 e alle 20 con Zoo di vetro di Tennessee Williams, regia di Ivo Van Hove, in scena Isabella Pea. E con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.